L'altra risposta sarà un po' più breve.
Prego. No, prima il signore e poi lei.
Sì, il mio nome è Castane. Cioè, di fronte ai numeri notevoli che circolano, c'è il rischio di assumere siamo impotenti, cioè di assumere che non possiamo fare niente. Io per puro caso frequento un po' l'ambiente di banca etica, per cui per evitare il rischio di non possiamo fare niente di fronte a questi numeri, cioè, cito tre cose piccole che sono a portata di tutti. La prima cosa piccola per chi lavora, per chi riesce a leggere, io non riesco molto, è questa rivista che si chiama Valori.
La leggo.
Valori. Beato lei, io sto premendo da un anno e mezzo che la alleggeriscano un po', perché appena la terza pagina riesco più andare. Che fa parte di questa fondazione culturale, responsabilità eccetera, di sistema, e questo si può comprare nelle edifici, altro nasce. La seconda questione è questa società di gestione del risparmio, che è etica SGR, che è sempre parte di questo. Lì uno può andare alla Banca Popolare di Milano, può sottoscrivere quote di questa società di gestione del risparmio, che funziona, secondo, se ho ben capito, nel primo dei modi, cioè un tentativo di fare degli investimenti socialmente responsabili, cioè di andare a vedere all'interno di una serie grande di aziende che producono beni e servizi, andare a vedere quali di essere rispetto a una griglia di criteri che si danno, che sono scritti nel sito, e poi mettere lì i propri soldi. Quindi questo si può fare tranquillamente in BPM, si può sottoscrivere. L'ultima questione, chi volesse dal sito di Valori può vedere quella serie di cose che io dico agli altri di fare, ma che non ho ancora cominciato a fare, che è l'ABC della finanza. Siamo arrivati credo alla terza, alla quarta lezione, chi è esperto lo sa, però è chi invece come noi può leggere lì i primi tre o quattro lezioni di alfabetizzazione. L'ho detto questo, quindi per evitare proprio l'impressione di non poterci far niente, vale la pena però di soffermarsi forse su due questioni che sono forse più propriamente politiche. Gagliani parlava prima di questione di ricostruire un po' di pensiero politico, correndo il rischio di stupidaggini, però proviamo a vedere questo. Lei citava il fondo degli impiegati di Tokyo, dell'amministrazione pubblica, se ho ben capito, che gestisce, se ho ben capito, 1.000 miliardi di dollari. Rispetto all'ammontare intorno al 2007 di 54 miliardi di dollari.
3 trilioni,
sì, io dico miliardi, no, 54 miliardi, un trilione. Morale, se io ho ben capito, si tratta lui da solo del 2%. Okay. 1.000 miliardi di dollari a fronte di 54 e quindi il 2%. Mi veniva in mente che analogamente l'investimento di Stato, poi di fatto è di Stato cinese, nel debito pubblico americano, si diceva l'altra sera all'Ischia, è intorno agli 850 miliardi. Siamo sempre al 2%.
E comunque quanto io e te vedremo mai in vita nostra.
Ci sono tanti zeri.
Mi veniva in mente in questo. Se il 2% in anno ha persone, diciamo così, che ragionano alla giapponese. Se il 2% in mano a funzionari statali che ragionano alla cinese, chiamiamo così. E poi c'è un altrettanto che non vediamo, che io non ho citato, quindi siamo intorno al 4% minimo, siamo intorno poi anche un po' di più, Vuol dire che le persone che stanno gestendo questo ammontare tra il 4 e l'8% di questi fondi investimenti sono dei confuciani. Questo è il problema allora. Hanno un modo di ragionare, di vedere la vita, di scegliere, di aggregarsi, di rispondere agli ordini, di partecipare individualmente, che è totalmente, radicalmente diverso da noi. Quindi noi abbiamo a che fare, credo, con questo problema, così per cercare di vederlo lontano, sperabilmente, non stupidamente, non troppo lontano, abbiamo a che fare con l'emergere nelle nostre scelte di vita, nelle nostre anche costi umani, eccetera, di una cultura, un modello che è radicalmente diverso.
Quindi forse lì bisogna concentrare un po' di attenzione e di studio, perché, ripeto, se hanno in mano tra il 4 e l'8% dei fondi investimenti, di cui abbiamo capito la potenza, ecco, e sono diversi, noi dobbiamo cominciare a conoscere. Dobbiamo cominciare a conoscere, perché non è la manetta di persone che ci sfugga il modo come essi ragionano. So, 10 giorni fa hanno venduto, questo non lo voglio sbagliare, 34 miliardi di bond americani, li hanno venduti, sperabilmente non in un solo giorno, ma in qualche settimana, perché hanno ragionato secondo criteri che a me sfuggono. Un criterio che però non ci sfugge, e dobbiamo sapere che c'è, è che per alcuni anni i cinesi hanno, 30 anni, hanno ragionato dicendo figlio unico. Va bene, allora lì, siccome il confuciano può accettare tutto, ma non può accettare di colpo di non provvedere al proprio anziano, cioè sarebbe come cadere uno dei pilastri del confucianesimo, no? Al proprio anziano bisogna provvedere. E siccome il confuciano è emigrato perché è andato sulla costa, all'interno qualcuno deve provvedere, quindi lo Stato confuciano e cinese ha questa esigenza terribile di preservare il valore dei soldi messi da parte per provvedere ai vecchi. Questo è un problema su cui bisogna capire meglio, perché altrimenti ho l'impressione che tendiamo a dire quelli hanno voluto dare un segnale a Obama per il Tibet, oppure hanno voluto entrare massicciamente nella compagine nazionale di alcune grosse aziende, perciò hanno dismesso i bond americani, ma l'impressione è che sia dietro qualcosa che ci sfugga, qualcosa di più profondamente e radicalmente diverso da noi. L'altra questione ultima, più a pianto, è questa questione della... in Italia noi abbiamo un grosso debito pubblico, no? Quindi non c'è soltanto il fatto che gli americani continuano a mangiare bistecche alle 6 del pomeriggio con i soldi dei cinesi che risparmiano, ma c'è anche il fatto che noi anzianotti e vogliamo mangiare prosciutto di Parma e di San Daniele con i soldi di chi? Dei figli e dei nipoti che pagheranno l'interesse sul debito. No, qui c'è un problema di... bisogna che ragioniamo sui livelli di sobrietà, di cui non si parla da molto tempo, da quando l'ANCA aveva proposto la questione di un ricordo così, 78. Ecco, bisogna che cominciamo a parlare di sobrietà.
Prego.
Sì, professore, è solamente un'informazione tecnica che non sono riuscita ad avere sui giornali. Per la prima volta dal dopoguerra l'INPS ha toccato le pensioni dei lavoratori abbassando l'assegno e non aumentando regolarmente dal 1 gennaio. Io so di diverse risposte che l'INPS ha dato o qualche televisione ha dato, che è in contraddizione poi con quello che è successo a me particolarmente, ma non solamente a me, ma è un discorso collettivo. Mio marito è andato in pensione dal 1 di agosto, c'è tutto il conto in casa, io non l'ho ancora visto perché non ho avuto modo di approfondire, dal 1 gennaio a meno 50 euro al mese, che non sono pochi su una pensione dopo 40 anni di lavoro di 1.350 euro. Gli hanno levato 50 euro il mio marito, però hanno toccato le pensioni la prima volta dal dopoguerra che le hanno abbassate, e in più non ci sono neanche quel minimo aumento di 10-15 euro o 12 anche che c'era sempre quando l'ha toccato Amato, cioè nel 92, perché ha toccato pesantemente le pensioni. Una volta, io mi ricordo, quando lavoravo, si parlava di rivalutazione delle pensioni dopo 15 anni. Cioè, io vorrei sapere cosa è successo, perché non si ha notizie, nessuno ne parla. È una cosa gravissima, perché già siamo stati tagliati. E io la seguo da tanti anni e seguivo i suoi articoli sui vari giornali, che non sempre piccoli, scusate, ma molto incisivi, perché io ero ancora a casa di Tagliati, dove lei da anni che denuncia la mancata redistribuzione di diritto, ma è da anni che lei lo denuncia e nessuno mai ha fatto niente. Diciamo che quell'accordo infame che ha fatto Trentini a suo tempo doveva durare 5 anni, è durato fino all'altro giorno. Dico, ma il fistel drag nessuno sa che cos'è se non un piatto di pasta frutta? Cioè, dove siamo andati a finire? Ma chi veramente sorregge e difende? Cioè, gli interessi della collettività. Siamo veramente, io sono veramente disgustata. Disgustata.
Prima di signore, poi Sartini, poi Rinaldo, poi Eugenio, e vabbè, Francesco aspetta e chiudiamo la prima, il primo giro. Prego.
Io sono un medico del lavoro, quindi non mi occupo di economia. E sono pure il lavoro diretto, ma comunque c'è.
Si occupa di lavoro.
Mi occupo di lavoro. E per l'appunto volevo partire dal discorso con i soldi degli altri invece che con il lavoro degli altri. Ho qualche perplessità sul fatto che comunque si parli di ricostruzione di un pensiero politico, quanto mi sembra che ormai ineluttabilmente l'uomo artigiano viene sostituito da un uomo economico che è un'entità sempre più impersonale. E questo politicamente è un fatto grave, quindi parliamo di ricostruzione politica, ma quello che contano sono i soldi e l'economia. Parliamo ancora di un discorso molto interessante che ha fatto lei precedentemente, quello del controllo da parte di azionisti, che è una tematica delicata, delle cosiddette aziende a rischio, delle aziende che non sono aziende a rischio, non parliamo del nucleare, non parliamo dei rifiuti pesticidi, ma parliamo delle aziende che fanno le classi di bonus. Allora, ai tempi in cui esisteva un sindacato, ci si poneva il problema nel 68 se gli operai, i sindacati dovessero combattere contro le aziende stesse in cui lavoravano, che producevano strumenti di morte. Allora non si parlava necessariamente di armi, ma si parlava di sempre di pesticidi, conflitto che nell'ambito sindacale non solo non si è mai risolto, ma si è chiuso dicendo dobbiamo accettare questa regola perché non è la politica ma il mercato. Quindi ecco, se dobbiamo pensare alla costruzione politica, secondo me bisogna spostare un po' il quesito, perché se diciamo che sono solo gli azionisti che possono e o dovrebbero controllare queste cose, penso che siano dei piani diversi. Dopodiché, ecco, mi faccio anche a un breve commento sul giornalino della metropolitana di questi giorni, in cui ecco, poi una risoluzione che viene presa non sui soldi degli altri, ma sul lavoro degli altri, da parte di studiosi inglesi, è quello che la flessibilità produce benessere.
Mi hanno intervistato, sì.
Sono molto divertito. Insomma, giustamente critica, e io come medico del lavoro, lavoro adesso in un centro stress e disadattamento lavorativo, ne vediamo e ne sentiamo di ogni, e la flessibilità non produce assolutamente benessere, non è lavoro, non è flessibile neanche. Quindi dico, la ricostruzione del ritorno a studiare il pensiero politico a fare la politica o sulla polis, se vogliamo.
Grazie. Sartini.
L'ultimo intervento che noi abbiamo avuto qui prima del suo è stato del professor Tito Boeri. Allora, lei ci ha parlato oggi di una questione assolutamente importante, della riforma dei meccanismi finanziari. Sono d'accordo anch'io che sono ancora piccoli, però erano due esperimenti, quello del Bangladesh, cioè del microcredito alle donne, eccetera, ormai ha fatto successo, diciamo, e si sta affermando un po' come modello di una finanza diversa, e poi sicuramente c'è un discorso sul fondo di pensione che è molto più rilevante dal punto di vista della quantità. Però io volevo porre questo quesito: come si pone il problema del suo discorso sui meccanismi di investimento eccetera con la riforma dello Stato sociale? Perché lo Stato sociale, ad esempio il professor Boeri faceva due proposte: un assegno di aiuto dei giovani cerchi di lavoro, disoccupati, cioè un assegno di non mi ricordo come si chiamava, comunque di sostegno agli stati di difficoltà, no? E una maggiore attenzione alla contrattazione sindacale dei meccanismi della produttività, perché esiste anche il problema, ovviamente, che assieme cioè sappiamo tutti i discorsi sulla globalizzazione, ma che comunque uno degli effetti della globalizzazione è aver innalzato i livelli necessari di competitività.
Rinaldo.
Due brevi questioni, una di carattere generale.
Rispondo,
dai dati che in qualche modo cercavo di capire stamattina, mi sembra che vinca ancora una volta, come a fronte di una popolazione mondiale di 6,5 miliardi di persone, un gruppo modesto stabile attorno, diciamo,
pochi milioni di persone,
15 milioni, diciamo,
meno.
Grandi capitalisti, capitani di industria, dirigenti e manager di investitori istituzionali, faccio, diciamo, il bello e il cattivo tempo non solo nei paesi industrializzati, ma direi nell'economia mondiale del nostro pianeta. Ora, a fronte, se questi sono appunto dei dati che ho interpretato correttamente, probabilmente rappresentano il 5% della popolazione, allora, se a fronte di questa, diciamo, distribuzione della ricchezza sia possibile pensare a uno sviluppo equilibrato e un'organizzazione equilibrata dell'economia mondiale. Cioè, per quale motivo, ecco la prima domanda, per quale motivo a fronte di una disomogeneità della... Per quale motivo, a fronte di una disomogeneità della distribuzione delle ricchezze così evidente da questi numeri e a un modello di organizzazione dell'economia mondiale che raramente è etico, anche perché se gli investitori istituzionali, i capitali di industria, le persone che dicevo prima, hanno come primo obiettivo sostanzialmente anche l'etico, secondo i canoni di un asettico capitalismo, quello di fare profitto, per quale motivo ci si dovrebbe aspettare una, diciamo, maggiore distribuzione della ricchezza nel mondo e anche una eticità, diciamo, nei rapporti economici, e per quale motivo questa economia così, diciamo, disorganica non sia ancora implosa, nonostante ci siano delle crisi, come dire, cicliche che investono il pianeta, sostanzialmente questo modello tiene. Seconda questione che ha a che vedere invece con una questione, diciamo, più specifica di stamattina, i fondi di investimento. E in caso di...
Questa è la terza domanda.
Come?
Questa è la terza. E poi ci provo.
E il caso italiano. Io non so se invidiare, essendo anch'io dipendente pubblico, i colleghi giapponesi. Lei dice che in Italia già ci sono alcuni fondi
decine,
di investimento che hanno una loro economica e anche una loro diffusività nel territorio. Per quanto riguarda il contratto del pubblico, per quello che, il comparto del pubblico, per quello che ne so io, tranne la scuola col fondo Esperia, mi sembra che questa cosa sia ancora ben lungi da venire. Devo dire che quando è stata fatta in Italia la riforma delle pensioni ho avuto la sensazione che, appunto, come lei ci confermava stamattina, non fossero tanto i dati delle casse pensionistiche a giustificare questa cosa, ma fosse la liberazione di un'enorme quantità di denaro da mettere prevalentemente sul mercato.
Tutta la campagna sul TFR.
Da questo punto di vista io le chiedo, intanto abbiamo dei ritardi, appunto, nel caso italiano, che saranno difficilmente colmabili, perché non credo che se partiranno dei fondi sul modello, diciamo, giapponese, che riguardano i dipendenti pubblici, avranno un'efficacia retroattiva. Ma detto questo, invece io volevo concentrarmi su una questione che lei poneva stamattina, cioè su una certa, diciamo, come dire, su un certo atteggiamento proattivo che dovrebbe essere, di cui dovrebbe essere caricato il lavoratore nel momento in cui avrà la possibilità di cimentarsi, appunto, con i fondi pubblici e i fondi di investimento. Allora, il lavoratore, a mio giudizio, come dire, la motivazione principale per cui aderisce a un fondo di investimento pensionistico, quando c'è, ripeto, perché in alcuni comparti ancora questo non c'è, è sostanzialmente per avere una pensione dignitosa. Ora, che il lavoratore si debba trasformare in azionista e che abbia le competenze per, come dire, muoversi in un mercato dove alla fine non ci si sanno neanche muovere, come dire, le persone che hanno una competenza specifica. Dove ci sono anche delle questioni che hanno a che vedere appunto con l'etica, perché se poi i bilanci non sono quelli reali, le società di revisione non fanno il loro dovere, hai voglia il lavoratore ad avere le competenze per dire io investo i miei soldi, i miei risparmi per il futuro e sto attento a dove andranno a finire. Non è in questo caso allora necessario che ci sia come dire, una forte presa di posizione pubblica da questo punto di vista, cioè che l'arbitro di queste questioni sia il pubblico e non tanto il lavoratore, al quale spetta di avere alla fine della sua attività lavorativa una pensione dignitosa e non di trasformarsi in azionista durante diciamo, la fase di costruzione della sua remunerazione per quando uscirà dal mondo del lavoro.
Grazie. Eugenio, Francesco, e poi chiudiamo.
Una piccola premessa, sono d'accordo con la signora con quello che lei diceva sul passamento dell'assegno delle pensioni. Io che prendevo 856 euro al mese di pensione, da quest'anno ne prenderò 841. Quindi è arrivato proprio.
Io lo vedo, io lo vedo.
No,
io lo vedo.
Sì. Non era questo il tema, comunque. Volevo fare una domanda forse per il contesto attuale un po' utopica, molto distica. È pensabile, è possibile che per esempio i fondi di investimento delle pensioni così, possano essere utilizzati per una moderazione di un piano industriale nel nostro paese, e mi spiego meglio. Da quando sono successo ormai da tempo, infatti in sé adesso Termini Imerese, guarda caso, il termine di una necessità di rivedere il piano industriale nel nostro paese è diventato un elemento molto pubblicizzato dalla destra. Mi ricordo Scaiola quando è andato in Sicilia a fare cose. Allora partecipavo mercoledì di Strapola a una riunione delle donne in Brianza per vedere la realtà del lavoro femminile e veniva fuori che in regione Lombardia vi sono 4.000 aziende che sono considerate grandi o medio grandi, medie, perché occupano 100 dipendenti. In Brianza vi sono, toccate dalla crisi, la bellezza quasi di 6.000 aziende che hanno chiesto o la cassa integrazione o la cassa integrazione in deroga e tutto il resto. Allora mi ponevo nelle riunioni sindacali anche di partito che ultimamente ho posto il problema invece di chi oltre a questi che non hanno la certezza del lavoro e la signora mi pare qualcuno parlava del lavoro precario, mi ponevo il problema anche delle micro imprese che al massimo arrivano almeno in Brianza facendo di cose di statistica sono a 10 dipendenti dove non avranno le motivazioni. Allora se il discorso è di ridisegnare un discorso industriale, mi riferisco a un incontro con lei che abbiamo fatto qualche anno fa sul discorso dell'industria, della grossa industria che è andata poi in piccolo e bello di vicenda, c'è la necessità che veniva fuori di ricostruire un tessuto sociale, è un tessuto produttivo e di conseguenza in un modo che lavorando a far sì che le aziende diventino un po' più grosse. Questo leggevo anche articoli, cose, interventi, che in Italia forse è vero che noi abbiamo sentito meno la crisi, ma perché c'era il lavoro nero, perché il tessuto industriale è di piccolissime dimensioni, microdimensioni, no? E allora l'utilizzo di questi soldi, di questi fondi, se devono avere un aspetto sociale, non potrebbe essere questo, e utilizzare, e è vero, è utopico anche questo progetto, perché bisogna cambiare la mentalità. Per esempio, io parlo della Brianza perché conosco, perché la mentalità di Brianza è a famiglia, umanili, no? Il piccolo e bello a famiglia, umanili. Però è pensabile, o è proprio utopico una roba del genere?
Francesco, aspetta. L'ultimo.
L'ultimo, quindi più breve.
E poi dovevo essere.
In effetti, no, io avrei una domandina semplice, cioè mi sembra il super ministro che sapeva tutto prima sta proponendo in questi ultimi tempi a livello internazionale il rientro della politica nei centri di controllo al posto dei tecnici della finanza. È veramente un tentativo di riportare la politica a controllare la finanza? È una cosa seria o fa parte di tante, di quelle tanti annunci che vengono fatti che così estremizzano certe concezioni, a cui non succede niente realmente? E poi mi chiedo se comunque certa politica è comunque meglio, perché per quanto riguarda il pubblico, che si diceva prima, io sono per il pubblico, però i derivati ne hanno comprati anche il pubblico, quindi c'era in qualche modo che ci sia qualche discriminante. Comunque ero curioso di capire se Tremonti davvero è diventato, o se vende un pochettino di annunci.
Secondo l'opinione. Professore?